Allora, cominciamo con le lodi.
Sì.
Con la liturgia delle ore. Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
Vieni, Spirito Santo. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri,
vieni, Dottore dei doni,
vieni, Luce del cuore.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica di corpo, nella caduta di mano, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Dona i tuoi beni, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Vai. Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza. Fu agito secondo diritto e giustizia.
Non abbandonare il mio aiuto solo.
Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore.
E insegna i tuoi comandamenti.
Io sono tuo servo, fammi comprendere.
Riconosco i tuoi insegnamenti.
È tempo che tu agisca, Signore.
Hanno violato la tua legge.
Perciò amo i tuoi comandamenti.
Più dell'oro, più dell'oro.
Assicura il bene al tuo servo.
Non mi opprimano i superbi.
I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza.
E della tua parola la giustizia.
Per questo tengo cari i tuoi precetti.
E odio ogni via di mio Dio.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
Il Signore è la salvezza dei giusti.
Il Signore è la salvezza dei giusti.
Avete gustato come buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo.
Sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore.
Ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore.
Esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto.
E da ogni muore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti.
Non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta.
Lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono in casa.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore.
Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
Temete il Signore e i Suoi santi.
Nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame.
Ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Venite, figli, ascoltatemi.
Vi insegnerò il timore del Signore.
C'è qualcuno che desidera la vita.
E brama lunghi giorni per gustare bene.
Preserva la lingua dal male.
Sta
lontano dal male e fa il bene.
Cerca la pace e giustizia.
Gli occhi del Signore sui giusti.
I suoi orecchi al loro orgoglio del veduto.
Il volto del Signore contro i malfattori.
Per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta.
Li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
E salva gli spiriti affranti.
Sono molte le sventure del giusto.
Ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa.
Nel cuore di lui sarà forzato.
La milizia uccide l'empio.
E il Signore è giusto, sarà punito.
Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Un cuore puro crea in me, o Signore.
Rinnova in me uno spirito saldo. Nella gioia che già prestiamo, Signore, in questa celebrazione della Quaresima, a che ci insediamo sempre più nei misteri della Pasqua, per godere la pienezza dei tuoi frutti, per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore e rendiamo
grazie a Dio.
Parola a Soana che introduce il tema di oggi.
Il tema di oggi che è un tema che non è un tema.
Un temone.
È il mondo. Lo ricordo soltanto perché così capite qual è insieme la difficoltà e l'imbarazzo. Il tema è politica e sfide della pace in un mondo in cui crescono guerre, chiusure, conflitti. Ed è esplosa la questione ambientale. Politica e qualità, quantità di produzione in funzione a se stessa o di una crescita umana per tutti gli uomini e tutto l'uomo? Come capite, non è una cosa semplice affrontare questo tema e di fronte alla scelta, come avevamo stabilito un po' all'inizio, della coppia di parole, io ho provato a questo punto per un po' di facilitazione a metterle scritte lì, perché poi volendo possiamo metterle dietro, se volete lo scorcio di carta si mettono dappertutto, perché man mano che pensavo è venuta fuori una specie di collana e di parole che nella loro contrapposizione riportavano poi in fondo sempre al tema di fondo, che è quello di pace, guerra. Cioè il tema della pace è centrale a tutto il resto delle questioni. Provo a sviluppare, ma tenete presente che veramente balbetterò e forse balbetteremo insieme, perché la contrapposizione tra guerra e pace, che sono due simboli, sono diventati, non c'è più rispetto alla percezione di questi due termini, tutto sembra astratto, perché in qualche modo noi da 1945 non sappiamo che cosa voglia dire guerra, ma forse non sappiamo nemmeno cosa vuol dire pace, nel senso che non sappiamo cosa vuol dire, cosa vogliono dire gli orrori della guerra, e li conosciamo, sono cose lontane, vediamo la televisione, leggiamo i giornali, ma noi siamo qua. Ma questo non vuol dire che siamo in pace. Ed è il motivo per cui io ho messo insieme a questa prima, diciamo, contrapposizione, due termini che forse ci avvicinano alla nostra percezione di quello che vuol dire pace e guerra. La guerra è conflitto, molto spesso viene usato anche come sinonimo, ma il conflitto invece probabilmente è qualcosa che conosciamo, che è molto più vicino, che è nelle nostre case, che è nei nostri cuori. E la difficoltà con cui parliamo di pace è la stessa con cui affrontiamo e pratichiamo il dialogo, con cui cerchiamo di superare il conflitto ritrovando un legame nelle relazioni. D'altra parte, non siamo i primi che viviamo guerre e conflitti, e non siamo i primi che cercano di ricucire legami di pace e dialogo. La Bibbia è piena, a partire dall'inimicizia tra la stirpe di Eva e la stirpe del serpente, e dall'invidia e dal conflitto e dalla guerra, dall'invidia che ha creato morte tra Caino e Abele. Nella Bibbia Dio è conosciuto anche come colui che stronca le guerre, perché farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi, spezzerà le lance, brucerà il fuoco gli scudi. Tutti abbiamo presente Isaia. Ma è anche Gioele che dice: proclamate questo fra le genti, chiamate alla guerra santa, incitate i prodi, vengano e salgano tutti i guerrieri, con le vostre zappe, queste stesse zappe che venivano trasformate in vomeri, fatevi delle spade e lance con le vostre falci, anche il più debole dica: io sono un guerriero. Questa continua altalenarsi tra momenti di guerra e momenti di riconciliazione non è nuovo. Così come non sono nuove le alleanze tradite, a partire dalla prima, dalla creazione e dal tradimento del primo comandamento, ma poi Noè, ma poi Mosè, il conflitto e l'alleanza. E c'è un passo bellissimo di Isaia che dice: su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili, ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. In questo pezzo c'è proprio la contraddizione tra questo forte tensione al conflitto, al castigo, a questa forma in fondo di violenza legata, c'è un linguaggio violento, ma nello stesso tempo su, venite e discutiamo, il dialogo. Io credo che tutto questo faccia parte della nostra vita, e se ripercorriamo la Bibbia ritroviamo tutta questa contraddizione in maniera... Ma la seconda coppia di parole, cosa c'è alle radici del conflitto? L'invidia tra Caino e Abele, il sentirsi non uguale, il sentirsi che qualcuno ha fatto parti uguali, parti disuguali tra uguali. Quindi l'iniquità che diventa fonte di conflitto, senza calcolare l'altra coppia di parole, che è differenza e diversità. Per cui il tema è non lavorare cosa vuol dire uguaglianza e che cosa vuol dire differenza. Ci sono delle differenze essenziali, uomo-donna, ma ci sono delle differenze create, volute, imposte, che è diverso dal pensare, il termine differenza è uguale, non è uguale a diversità. E i termini delle diversità, come quello delle differenze, può diventare allo stesso tempo causa di conflitto, ma può anche diventare, se affrontato nell'altro modo, cioè venite e discutiamo, può diventare non solo elemento di dialogo e di scambio fecondo, poi sono tutte parole che torneranno, ma può diventare elemento di crescita, di forte crescita, non solo di superamento del conflitto, non nel senso della tolleranza, ma nel senso della costruzione di una nuova sintesi tra differenze e un superamento delle diversità e quindi un raggiungimento di uguaglianza e di equità. Anche qui alcune citazioni. Corinzi: praticare la giustizia e l'equità è cosa che il Signore preferisce ai sacrifici. Proverbi. Corinzi: infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo ad altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Ci sono questi fino ad arrivare a quella che viene chiamata la varietà dei doni spirituali in Primo Corinzi. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro agli idoli muti secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose e in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, ad un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito. A un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Io credo che questo sia...
insieme a quello del corpo umano.
Proprio. Esatto. Quando parliamo di uguaglianza, equità, differenza e diversità, leggere questo brano, francamente, mi fa venire un po' la pelle d'oca, pensando a quel che sta accadendo. Giustizia e ingiustizia, e siamo lì. Stiamo parlando di uguaglianza, equità, l'altra contrapposizione, le altre parole, l'altro binomio. Giustizia e ingiustizia, Isaia, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. O andiamo con Geremia che dice: guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità, che fa lavorare il prossimo per nulla e non gli paga il suo salario. Capite bene come tutte queste cose sono legate al tema complicato di oggi: pace, guerre, chiusure, conflitti, chiusure contro le diversità, i conflitti. Sulla questione ambientale poi ci torneremo, ci sono delle cose, ci sono dei termini, dei brani nella difficoltà di affrontare questo tema. Ho brancolato dentro la Bibbia questi giorni un po' alla cieca, però ogni tanto trovavo delle cose che erano delle risposte, e molte di queste cose stavano nell'Apocalisse, dove tutti i disastri, tutte le cose più negative lì stanno. E quindi qui stanno, dentro una storia che ci attraversa in maniera, e dove il tema del lavoro, di un pianeta che sta soffrendo, e noi con lui, perché non è il pianeta che soffre. Noi ogni volta, appunto, è come la storia iniziale che dicevo sulle guerre. È come se noi fossimo da un'altra parte, come se noi fossimo stati toccati dalla salvezza. A noi non ci tocca nessuno, finché non ci arriva la botta. E la botta può essere personale o collettiva. Ma in questa fase, quello che stiamo vivendo è una catastrofe. E il senso della catastrofe è uno dei temi che sono cari a una delle cose che ci ha fatto prima stancare.
La salvezza sta nella catastrofe.
La salvezza sta nella catastrofe. Ed è qui, in questo tempo, cioè quindi riconoscendo la catastrofe, che noi possiamo venire fuori. E se la riconosciamo, non possiamo rimanere inerti e inermi, perché non siamo inermi. Perché se è vero la cosa che si diceva prima dello spirito, e tutti insieme siamo un corpo solo, perché siamo nello spirito, ecco, proviamo a capire che stare con le mani in mano vuol dire ancora una volta tradire l'alleanza. Ed è qui il senso della politica. Credo, almeno per quanto mi riguarda. E quindi che cosa significa questo? Significa stare dentro una logica che è di dialogo, ma non è solo il dialogo non è parola, il dialogo è relazione. E quindi il tema del dare e del ricevere, del dono e dello scambio, dove non sono, anche qui non sono sinonimi, perché c'è un dare per ricevere e un dare che è vivere fino in fondo la propria vocazione, provare a discernere quale sia e provare a capire cosa è. Perché poi, se noi non pretendiamo di ricevere, forse è il momento che riceviamo. e nel momento in cui più diamo, e probabilmente anche senza accorgercene, più riceviamo, perché se non ci mettiamo dentro la logica della contabilità, ma proviamo a tirarci fuori dal nostro interesse personale, alla lunga vediamo che forse abbiamo ricevuto più di quel che abbiamo dato e non ce ne rendiamo conto. In tutti i campi questo. E la stessa cosa rispetto al dono e allo scambio. Qui c'è una cosa di Tobia, e sono le istruzioni che il padre dà a Tobia quando si mette in viaggio. E dice: a tutti quelli che praticano la giustizia, fai elemosina con i tuoi beni, e nel fare elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Non distogliere lo sguardo da ogni povero, e Dio non distoglierà da te il suo. In proporzione a quanto possiedi, fai elemosina secondo le tue disponibilità. Se hai poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, poiché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Infatti, per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Che anche qui è un dono. Il tema del dono, che è in questa nostra società, sembra che sia appunto molto di più. Il termine elemosina a noi ci fa sorridere, perché in genere è qualcosa, è la beneficenza, il dare di più. Qui non è il dare di più, qui è dare secondo le tue disponibilità, è il condividere, è lo spezzare il pane, è il riconoscere in ogni momento che siamo un unico corpo, e quindi il dono è qualcosa che ci mette in relazione, è una modalità del dialogo. E non è lo scambio, che invece presidia e presiede questa nostra società. Per cui il tema del mercato, per cui tutto diventa merce, tutto diventa merce mediato dal denaro, e il denaro stesso diventa merce, accumulata sempre di più. Altro che elemosina, altro che dono. E ben si capisce che cosa significa a questo punto la qualità e quantità di produzione. Se guardiamo il penultimo binomio, che è il fecondare e lo sfruttare.
Fecondare.
Lo sfruttare.
E sfruttare. Chiaramente in questo momento siamo dentro una logica estrattivista, per cui non si capisce, non è il problema della questione ambientale, cioè questo pianeta viene succhiato, e siamo anche noi a succhiarlo in quanto complici di coloro che sfruttano persone, natura, altri umani. E questa cosa noi, cioè l'idea dell'essere complici di tutta questa avventura umana, non siamo fuori, o ce ne rendiamo conto, se no diventa veramente una, non stiamo dentro un altro pianeta, dentro un'altra terra, dentro un'altra creazione. Siamo parte di questa creazione con tutte le responsabilità che abbiamo. E quindi forse rispetto allo sfruttamento possiamo metterci dentro una logica di fecondazione, di dare vita. In che modo dare vita? In che modo ridare vita? Provando anche qui, cosa c'entra la politica? Beh, forse in questo momento, più che tirarsi fuori, più che pensare che le responsabilità sono sempre di qualcun altro, il tema è cominciare a metterci intorno a un tavolo e fare delle proposte, a vivere delle proposte differenti, di modalità di vita, di modalità di produzione, di modalità di rispondere alle proprie necessità secondo il proprio bisogno e non di più. E non è decrescita, è rispondere alle proprie necessità secondo il proprio bisogno. Per cui abbiamo bisogno di alcune cose, ma si tratta di capire di cosa realmente abbiamo bisogno e capire come procurarci queste cose. Anche qui, sempre comprare o scambiare in altro modo, riusare, riciclare, non consumare, perché l'idea stessa del consumo vuol dire qualcosa che mi si rompe tra le mani, al di là del fatto che sia obsolescenza programmata o no. Usare, utilizzare e magari curando quello che abbiamo tra le mani, così come si curano le persone. C'è un rapporto con le cose, che un conto è che io prendo questa cosa e la getto, un conto è questa cosa che io la poggio rispettandola. Anche questo è dialogo, anche questa è non violenza. E l'ultima cosa è abbondanza e scarsità. Tutti noi siamo ricchi, non è vero che c'è scarsità. L'unica scarsità, come direbbe il nostro amico Euclides, è la scarsità di denaro che qualcuno ha. Ma la scarsità di denaro provoca, qui torniamo all'inizio, provoca oppressione, provoca sfruttamento, provoca conflitto, provoca guerre, perché volere sempre più abbondanza vuol dire lavorare dentro una logica di rapina, di violenza e di conflitto. E quindi forse pensare che i proverbi 13, vi è cibo in abbondanza nei campi dei poveri, ma può essere sottratto per mancanza di giustizia. Anche qui c'è una cosa di Paolo, Seconda Corinzi, però vi risparmio. E poi qui appunto di non stancare sull'Apocalisse, vi segnalo soltanto il mistero pasquale, tanto siamo in Quaresima.
Ci siamo.
Il mistero pasquale, luce della storia, il quinto incontro del ciclo del 2006-2007, il 6 marzo 2007, un incontro in cui si parla, il titolo era La stretta finale della storia umana. Siamo in epoca apocalittica, siamo nella storia e quindi siamo nell'Apocalisse. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi, il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua viva, dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vivi, gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. e poi viene uno dei sette angeli, e poi. C'è la città, la nuova città, quella che fa nuova il Signore Dio. In essa non vidi alcun tempio, tanto perché parliamo di guerra di religione. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Ogni parola è superflua dopo di questo. Il tema è che questo è la conclusione. Dentro una storia in cui c'è notte, in cui c'è tutto quello che dicevamo prima, in cui ci sono queste contraddizioni che noi stiamo vivendo e che dobbiamo in qualche modo vivere fino in fondo, perché altrimenti questa cosa non funziona. Scusate per il casino, ma
quello è il capitolo 21. Hai citato il capitolo 21 della
sì. 21 poi sì, 21, l'epilogo, la conclusione. Come capite, veramente era una galoppata che mi dispiace che di non aver approfondito nulla, e che aveva, la cosa che mi interessava era per questo che ho fatto il cartellone, perché ogni binomio rimane è sta dall'altra parte.
Se tu stai dall'altra parte
non stai col popolo e quindi sei privato. No, adesso appunto il tema è che l'ho fatto sul cartellone perché a questo punto sta come la conseguenzialità di questi binomi poi li porti comunque. Cioè, il tema della pace, della guerra, non è qualcosa di statico, come sembra, o di lontano da noi.
Senti, ma ti possiamo pregare, a parte il galoppo, invece di su qualche punto di trottare, se non andare al passo.
Cioè,
grazie,
fare voi, non è che io sono qua,
Vabbè, intanto
tu sei là, ma adesso
no, intanto prima di tutto grazie. Veramente no, perché è una fatica enorme riuscire a entrare in questo discernimento nel senso profondo spirituale nel quale siamo un po' impegnati, siamo tutti apprendisti stregoni, no? Le diceva balbetteremo, ma non è questo il punto. È che c'è dietro una fatica e un'illuminazione, seppure con tante lucette, che credo ci possa aiutare proprio in questo periodo di buio, perché è un periodo particolarmente di buio. Voi quando accendete la radio, la televisione, che ascolta, certe volte uno sembra che non ne può più se non entri in questa dimensione di discernimento spirituale. Quindi sì, se possiamo se, negli interventi direi di esprimere quei punti che ci hanno colpito, che ci colpiscono, e di chiedere eventualmente anche degli approfondimenti, per carità, senz'altro. I tempi un po' del nostro impegno, ma poi Euclides che sta qui non è che se la può cavare semplicemente ascoltando, grazie, che è impegnato su un fronte insieme con tante persone nel mondo, questa è una cosa bella, a guardare in particolare un pezzo dell'umanità, dell'economia, diciamo, ma non in senso economico ristretto, in fondo in qualità della vita, qualità dei rapporti, pace appunto in questo senso che stamattina stiamo vedendo, più robusto, che non è semplicemente l'assenza di conflitti, è la costruzione di un'umanità pacificata in se stessa, con gli altri, con Dio, con la natura. Abbiamo litigato fortemente con la natura, ci stiamo litigando, abbiamo litigato. Quindi a un certo punto, quando riverrà, siamo ben felici di ascoltarlo. Francesco non poteva. E allora ci abbiamo praticamente, sono le 10:25, ci abbiamo direi tre quarti d'ora per fare un primo giro, poi ci fermiamo, facciamo un breve pausa di collazione, no, di pausa
di convivialità,
e poi riprendiamo dopo mezzo, 12:20, fino a un quarto. Intanto volevo dire che a un certo punto sia Pino che Anna in particolare si allontaneranno, perché in parrocchia viene oggi il cardinale De Donatis, che è il nuovo vicario del Papa da un po' di tempo, e verrà qui a conoscere la parrocchia e andrà al pranzo dei poveri verso le 12:30, quindi alle 11:30 poi riconosce le realtà parrocchiali. Mi sembra molto bello, molto opportuno, come dire, che tra quelli che stanno qui, che ci sono anche questi virgolette strani terrestri che pretendono di discernere, che si preoccupano di discernere.
Noi poi dopo, no, ma noi facciamo, possiamo far coincidere, no? Scusa un attimo, il momento, perché non intendo proprio perdermi niente qua.
Sì, ma alle 11:30, 12:30
facciamo le 11, allora facciamo l'interruzione alle 11:30,
no? E andiamo
quando loro vanno lì, alle 11:30 vanno lì, fanno il saluto e tornano,
e torniamo tranquillo. Vabbè, facciamo così,
chi può tornare,
perché anche mi sembra scortese.
Secondo me non è che 11:30, questi a mezzogiorno mangiano, e poi
solo per saperlo, per avvertire i rispettivi coniugi. Cioè, dopo si va a mangiare insieme o no?
Chi mangia?
Io sono disponibile.
Io non devo avvertire coniugi.
Io vengo, sì, sì.
Uno, Giulio.
Io se c'è qualcuno.
Due,
c'è
due, tre.
Tre. Quattro, grida.
Quattro.
Cinque.
Cinque.
Sei.
Sei. Sette e otto. Allora io avviso poi per otto.
Cacio e pepe.
Va bene,
allora Massimo, allora,
la parola a Massimo, scusa.
No, ma io era solo per invitare neanche arricchire, perché c'è poco da arricchire, ma a mostrare proprio la conseguenza inderogabile fra questi punti che ha segnalato, cioè limitandoci agli ultimi due, no? Secondare o sfruttare, abbondanza e scarsità. Cioè è ovvio anche a un bambino, se si feconda c'è l'abbondanza, se si sfrutta alla fine c'è la scarsità, perché le risorse sono limitate. Però forse non la leva, sì. Per chi non legge forse non la leva abbastanza segnalato. E poi, questo è una cosa che ha detto Soana quando ci siamo visti l'altra volta, è ovvia, ma no, oggi non l'ha detta e allora la dico io, è abbondanza e scarsità sono il presupposto, si ricomincia da capo, guerra, conflitto, perché è chiaro che quando c'è da una parte tutta abbondanza e dall'altra tutta scarsità, non si può che finire in una situazione di guerra, cioè di conflitto armato, non di conflitto che può dar luogo a una costruzione. Detto questo, c'è da vedere che anche tutti gli altri sono conseguenziali uno all'altro, e che quindi il discorso del giustizia e ingiustizia, dare e ricevere, dono e scambio, beh, qui si... poi c'è un Rides, ma insomma... qui se non si esce da una... certo assetto, una certa mentalità da un, di modo di produzione e di distribuzione, si finisce sfruttare scarsità, guerra.
Giulio l'ha detto una cosa.
Ieri era riservata una mezz'oretta di intervento.
Molto di più questo.
E era sul tema del conflitto, il tema del conflitto che è un tema fondamentale poi per il tema della coscienza politica che noi andiamo, diciamo, macinando da sempre. E dico cose che sono tutte note, le richiamo solo alla memoria per dire, cioè che il tema del conflitto un tema antichissimo che precede il cristianesimo, perché c'è una filosofia della guerra che vede che parte da Eraclito, il Polemos, che vede nella guerra una cosa bella, una cosa positiva, una cosa che produce progresso. Tra l'altro poi la storia gli dà pure in parte anche ragione, perché è vero che dopo una guerra magari c'è una ripresa e si va, e poi c'è
il PIL cresce,
capito? Dopo una guerra il PIL cresce, e non è raro che dopo una guerra quella società va a uno stato superiore,
anche dopo un terremoto,
dopo una catastrofe, dopo una catastrofe. Ma il tema del conflitto, come ci ha più volte detto sia Corradino che Stancari, è un tema che attraversa in modo proprio riferito al tema della politica e attraversa l'intero testo biblico, perché il tema della fratellanza, no, comincia con la prima coppia, non la decima, la prima, di fratelli, da uno ammazza l'altro, cioè la fratellanza negata. E non è un caso che nel racconto biblico l'inventore della polis sia Caino, il quale vagando disperato, ma anche forse pentito, immagino, di quello che ha combinato, e va ricercando una fratellanza da lui negata, creando una città e dandole il nome del figlio Enoch. E questa città è una città fiorente, c'è un sacco di cose, commerci, però non c'ha la fratellanza. E tutte le città che vengono raccontate, da Babele a Sodoma, Gomorra, fino ad arrivare a Babilonia, che io ricordo sempre che Babilonia nell'Apocalisse è Roma, si parla di Babilonia, ma in realtà si parla di Roma, e 666 è Nerone.
Questo, cioè, una città che, prima delle elezioni,
una città che ci riguarda un pochino, insomma. È la città, perché è vero che c'è il capitolo ventunesimo, che è la conclusione, ma due capitoli, il diciottesimo c'è il crollo delle torri gemelle. Voi vi ricordate che quando c'è stato il crollo ci fu un'improvvisa popolarità del capitolo diciottesimo dell'Apocalisse, oggetto di commenti, di articoli di fondo, eccetera, perché l'articolo e il capitolo diciottesimo dell'Apocalisse sembra descrivere il crollo delle torri gemelle. C'è alcuni saggi che sono sintomi, no? E questo tema questo intreccio tra fratellanza negata dall'imperfezione, dalla pochezza degli uomini, che insomma hanno una grande cosa, il libero arbitrio rispetto agli altri esseri viventi, che li fa simili a Dio, però li espone anche all'errore, al peccato, eccetera, e questo intervento continuo di Dio per ripristinare no? La fratellanza negata e distrutta, magari trovando sotto le ceneri di queste città il sangue dei martiri, perché poi nei momenti anche più terribili c'è sta poi sempre qualcuno che è martire, perde la vita, è santo, eccetera. Cioè, questa è la stranezza, il mistero della Chiesa. L'altro giorno parlavo in un ambiente in cui, ma i cattolici, la Chiesa, ma guardate che sotto la tradizione cattolica c'è di tutto, e che da sempre ci stanno le crociate, i roghi, le inquisizioni, poi ci sono i mari, insieme ci sono martiri, santi, eccetera. La Chiesa è una cosa un po' comprensibile, cioè, bisogna capirsi, insomma. Per cui dire che questo discorso che del conflitto e della pace è fondamentale per il discorso anche poi della... Perché poi c'è invece Aristotele, che anche lui sta 400 anni prima di Cristo, che dice a Neapolis di cose stime, cioè dice esattamente quello che ci diceva Suana prima, che l'uomo è relazione, si realizza, cioè la differenza dell'altro non solo non è un ostacolo, ma è addirittura un'occasione di realizzazione, per arrivare poi alla teologia più raffinata di Agostino e di Tommaso, che sulla Trinità. Cioè, noi crediamo in un Dio che è un Dio, unico Dio in tre persone, però c'è, cioè, la perfetta unità nella differenza, una differenza reale tra tre persone che si amano in modo così perfetto che diventano persone, tanto che lo spirito è l'amore che c'è tra il padre e il figlio, che intercorre tra il padre e il figlio. Per cui noi abbiamo proprio nella nostra visione, abbiamo proprio l'idea fondamentale che la perfezione, cioè Dio, è una comunità di persone in perfetta unità, pur nella differenza. A proposito di come viviamo la differenza, per noi la differenza è chiaro che non è un ostacolo da sopportare o da tollerare, no? Il grande valore della tolleranza significa che ti sopporto, insomma. Per bon ton si sopporta, ma se tu non ci fossi sarebbe meglio, ma non è questo. No, io mi realizzo proprio nella relazione con gli altri, con l'altro. E voi capite che questo. E non è secondario anche ricordare che proprio nell'Apocalisse, nel capitolo 21, il tutto, l'immagine più forte, più espressiva dell'alleanza, del rapporto tra Dio e l'umanità, è un rapporto di coppia. Cioè c'è un matrimonio, lì si racconta di un matrimonio, cioè che Dio, dopo un fidanzamento travagliatissimo, durato tutta la storia della Bibbia, no?
Si arriva. Allora, ci sediamo? E qui chiudiamo anche la porta. La prima persona che si è prenotata è Gianna. Allora, senti, sono le 12:15. Proviamo a lavorare ancora un po' insieme, a riflettere, a condividere. Siamo fino alle 12:30. 12:20 dare la parola a Anna per le sue riflessioni, le sue,
sì. Bene.
Quindi una mezz'oretta, diciamo, di scambio, di condivisione, e poi dopo e poi c'è l'ora sesta, chiaramente, e poi dopo per chi può avere un pranzo,
poi
c'è il pranzo, soprattutto
a posto. È come la conferenza sulla fame nel mondo, dice, come finita con un banchetto.
No, poi ci devi dire bene i prossimi incontri, perché io me li segno, sennò poi voi non me li dite e io non ci vengo.
No, noi te li diciamo. Se tu comunicassi con le modalità con cui adesso si comunica in genere.
Ho capito.
Se no bisogna che qualcuno si debba incaricare in modo suppletivo rispetto
lui,
al lavoro di tutti.
Normalmente lo fa lui.
Di telefonarti.
E lo fa lui.
Sì, ho capito, ma
che cazzo da fare?
Questo non è vero, però
anda con ricevuta di adesso
la mail.
Non è che va di moda che...
comunque io gli telefono in genere, io qualche volta mi telefono anche lui, ci sentiamo, quindi è una cosa
almeno
perché se non sbaglio
sms
l'sms sì, quelle si
se non sbaglio,
ma tu gli sms li leggi?
Io te l'ho mandato uno col telefono, vedi? Del mondo. Guarda un po', controlla che ci sia.
Almeno qui.
Risulta. Allora, i prossimi appuntamenti sono
il
4 maggio
sull'Europa.
Sull'Europa.
Come il 4 maggio?
Ma il 28, non è il 28 no, aprile.
No, non è il 28 aprile perché questa persona che abbiamo coinvolto.
Sperando che venga.
Quando venga, cioè, deve dare la conferma, ma speriamo che venga. E è il 4 maggio.
Ho chiesto al presidente di IPSIA, che è l'ONG nostra, quella dove stavo io, nostra, mia non più.
Comunque, come si chiama?
Le elezioni quando sono a fine maggio.
Sì.
Come si chiama?
Oh, bisogna
si chiama Mauro Montalbetti. Da,
Mauro
Montalbetti.
Ragazzi. Montalbetti.
Sì, ho capito, ma bisogna dirlo a parenti, amici, conoscenti, nipoti, che questa volta non è che sono elezioni normali, stavolta sono elezioni campali, non solo per l'Italia ma per l'Europa. Stavolta c'è un motivo in più, insomma, non sono elezioni, una delle tante elezioni. Qui si gioca, insomma, tra Brexit, Trump da una parte, Putin dall'altra, cioè qua l'Italia e l'Europa la vogliono far saltare per aria, capito? C'hanno tutti interessi a la Cina che va, sta comprando proprio il mondo praticamente. Tutti contenti adesso che ci compra Trieste, Venezia, quelli se lo compra il porto, i porti se li comprano, non è che viene.
Cioè, pensa che è stata fatta una guerra per Trieste.
Se ci pensi a quanta gente è morta.
Il 4 maggio?
Cioè... 4 maggio, sabato 4 maggio.
Il
4 maggio.
E poi invece, poi scusate, sabato 25 maggio. Dedichiamo alla formazione, coscienza politica, crisi della democrazia e formazione.
25?
25, sì.
Ah, questa è, che sarebbe qui segnata come la settima.
Sì. Poi.
Aspetta, 20, ripetimi, 20.
25 maggio.
25 maggio. E questa chi la fa?
E introduce il mondo con il nostro sostegno e aiuto, è importante.
Sì, sì. Io poi c'è l'ultima che è di bilancio.
Quando è l'ultima? Sarebbe sabato 8 giugno. Quant'è? Scusa.
No, ma questa chi la fa? 13. Franco o io? Non ho capito se insieme, la facciamo insieme. Franco e io.
Quindi proviamo.
Speriamo.
Speriamo.
Speriamo. 8 giugno, bilancio.
Ah, l'8.
E ricordiamo Pio, insomma, in modo particolare abbiamo ricordato
giugno.
Questi sono i tre appuntamenti. Invece mi sembra che
sono tutti i sabati, ovviamente.
Sì, sabato. Mi sembra invece che tutto sommato la possibilità di andare a Urbino, che avevamo previsto, che avevamo un po' auspicato qualcuno di più, non ci sono spazi per farlo, e pazienza, non so.
La vedo dura,
sì. Che altro, perché andare a qualcuno ci può anche andare così, però ad andarci un po' come gruppo, un gruppo che sta lavorando su questi temi, è un po' più complicato.
Quale data, Alberto?
No, non c'è una data, anzi io esprimevo così il dubbio, probabilmente cerchiamo di farlo a ottobre, o settembre, fine settembre, ottobre, in modo anche che si inserisce quella riflessione con lei, che è sempre stata molto bella, molto feconda, tra virgolette, nell'itinerario che proseguirà l'anno prossimo, che poi cercheremo tra adesso, già primi di giugno e anche qualche volta quest'estate, diciamo ancora giugno, luglio e poi a settembre, di, come dire, di precisare meglio come continuare. Va bene. Ok,
dopo il 25, scusa, dicevi a giugno?
25 maggio, dunque 4 maggio, 25 maggio, 13 giugno, punto.
3 giugno è Pio.
No, sono Dio, no, è anche il 8 giugno. 8 giugno?
8 hai detto.
Scusate, non ho detto niente, scusate. È sabato 8, va bene, 8 maggio.
La formazione?
8 giugno?
No.
La formazione è il 25 maggio.
25 maggio.
Va bene, e poi l'8 giugno invece è il bilancio, cioè facciamo il bilancio e cominciamo a traguardare anche un po' il lavoro che continua l'anno nuovo, diciamo così. Va bene, per chi può essere interessato, è la tenda, che ha un suo itinerario che molto spesso si interseca col nostro, il 18 maggio fa un'iniziativa sul tema delle migrazioni.
Con Giorgio Marcello.
Con Giorgio Marcello.
Quando era il 18 questo?
18 maggio.
18 maggio. 18 maggio la tenda.
Ma dove lo fa?
Lo fa a Tor Bella Monaca?
Sì, c'è un indirizzo del sito. Non è a Tor Bella Monaca, è a Torre Angela.
A Torre Angela, scusate. Sì, sì. Io
sono confinanti, no?
No, siccome ieri sera sono andato
ripeti
a vedere
un po', ripeti
il
un
piccolo
po', 18 maggio
Tor Bella Monaca al teatro,
18
sono un po' confuso,
18 maggio
la maggio. Torre Angela, sì.
A che ora?
E sarà le 9:30,
già era le 9:30,
comunque magari ve lo ricordiamo adesso.
Torre Angela è migranti.
Sì, mi dico, sì. Allora, ci ha fatto un numero molto bello,
è il accordo di
vabbè, non arriva, quindi
Antonio
ci rigira. Gira, sì, sì.
Quindi 4, 18, 25 maggio.
4, 18, sì, 25 e 8 giugno. 8 giugno, bilancio, e chiederemo a Don Franco di celebrare, di poter celebrare, partecipare alla messa, ricordando Pio, ma ricordando anche un po' tutti questi impegni nella storia nei quali siamo coinvolti, cerchiamo di comprendere, tra virgolette. Ok, allora Gianna.
Che solennità.
Mi ha messo paura.
Perché?
Vabbè.
Mamma mia.
No, ascoltandovi, certo c'è da riflettere su tutto, nasce da questa guerra, da questo conflitto che ostacola la pace da realizzarsi poi attraverso il dialogo, e questo dialogo è sempre più difficile perché la gente si chiude magari sia a livello personale che a livello mondiale, di stati, di, insomma, di nazioni, e si chiude in una politica, in un atteggiamento troppo individualistico e egoistico, quindi che porta poi alla disuguaglianza anche delle condizioni materiali di vita, e quasi dimenticandosi appunto l'unità dell'essere umano, il fatto che siamo tutti esseri umani a prescindere dalle razze e dalle religioni, anche perché la religione può assumere aspetti diversi, una storia diversa, ma in fondo insomma è sempre l'espressione di Dio, e quindi secondo me bisogna riscoprire sia a livello nostro personale che in senso più vasto, come diceva qualcuno, il senso dell'amore, che è un'energia, come Dio è un'energia. E quando io ho girato un po', ho visitato altri paesi così, di questo mi rendevo conto, che pur nella differenza dei riti, delle impostazioni, non so, per esempio in India, in Giappone, nei paesi musulmani, religioni diverse, però alla fine il principio era quello, era l'espressione, tutti intendevano Dio come una grande energia che accomunava tutti. Poi magari lo vedevi pure, perché per esempio a Varanasi, in India, lì vedevi proprio queste persone che avevano questo fortissimo senso di spiritualità e di comunione anche tra di loro. Poi nel Gange facevano di tutto, c'erano quelli che si lavavano i denti, che ne so, bevevano pure l'acqua, eccetera, e non succedeva niente di brutto. E tutti e anche ci seppellivano e ci spargevano le ceneri dei morti, abbiamo visto le pire, i
rombi. A Lourdes succede la stessa cosa.
Quindi c'è.
A Lourdes.
E beh, lì te lo fanno fare. E poi anche mi ha colpito molto questo fatto quando una specie di sacerdoti facevano questi riti loro quasi andando in estasi, no? Come molto. Ma sentivi proprio che c'era qualcosa che univa tutti, ecco. Quindi dico, perché poi alla fine ci si divide? Se noi pensiamo al di là dell'aspetto storico, no? Di queste religioni che abbiamo, che magari qualcuna vorrebbe prevaricare sull'altra, questo il Papa sta impostando proprio il discorso della pace. Anche ieri c'è stato ad Assisi un incontro, comunque non era del Papa, però si basa anche su quello, insomma. Ma questo dipende anche dai politici, ecco. Il sovrano di Giordania sembra una persona più illuminata, anche più aperta a stabilire con gli altri questo discorso della pace. E vabbè, ma questo insomma era un. Poi il fatto che, secondo me, per cambiare la mentalità, per cambiare le abitudini, per cambiare la politica, e per salvare il mondo, come dicevo anche l'altra volta, bisogna ascoltare questi giovani come Greta Thunberg, adesso a prescindere poi che si possa non condividere magari tutto, no? Però questa ragazza è stata capace di creare una grande condivisione nel mondo con il fatto che tantissimi giovani in tanti paesi del mondo hanno risposto ai suoi appelli e a queste denunce che lei continuamente fa, per salvare l'ambiente, per salvare il futuro di queste generazioni. Poi oltretutto mi sembra che un cambiamento di mentalità ci sia anche nell'economia, anche in Italia, perché ora i posti di lavoro, secondo come vengono fatti dalle statistiche questi elenchi, questi studi, dicono che si orientano di più sulla green economy e su un'altra cosa, sulla green economy, più che sull'informatica addirittura, e sui robot che aiuteranno poi anche in servizi tipo sociali, insomma, occuparsi, che ne so, anche delle persone, aiutare nei servizi, così anche come badanti, non so. E quindi questo fa capire che una certa svolta ci sia. Anche adesso stanno facendo molti appelli per non, hanno messo fuori norma la plastica, quelle plastiche che non si riciclano, e quindi già un po' più di attenzione per l'ambiente sembra che ci sia. Certo, tutto questo è sempre in contrasto con la mentalità magari di chi vuole usare il petrolio, vuole usare il carbone, quindi insomma chiaro che non è un discorso facile, però sta attecchendo. Quindi poi, se si pensa che ci sia un futuro nello sviluppo di questi settori, come anche in Italia per esempio ha ripreso tantissimo l'agricoltura. Io conosco anche esempi di giovani che praticano in condivisione con altri, no? L'agricoltura nei loro terreni, così, e ognuno va lì, pianta, insomma, poi si organizzano per la condivisione dopo, no? E anche quello bisogna ritornare un po' all'antico. Oltretutto anche alla solidarietà che c'era prima nelle famiglie. Adesso le persone anziane vanno quasi tutte negli istituti, se sono afflitte magari da malattie oppure anche no. Il futuro è quello della solitudine, la solitudine negli istituti. E invece una volta no, stavano in famiglia, ma adesso sembra che sia diventato tutto impossibile con questi ritmi, no, di vita, eccetera. Allora bisogna riscoprire anche un po' dall'antico quello che c'era di buono e cercare soprattutto di vedere al di là, ecco, non magari racchiudersi e intristirsi nel pessimismo, no? Di poter cambiare le cose possono cambiare, ma diamo spazio a chi ha queste idee, a questi innovatori, che possono essere anche tra le persone semplici che appunto hanno capito tante più cose di quelli che praticano la politica o hanno certe idee dell'economia che non si possa cambiare. Non è così. Ecco, quindi l'ambiente è uno dei punti chiave, e quindi la politica, una programmazione ecologista e poi anche, ecco, queste economie di scambio, così, cioè bisogna veramente, ecco, cambiare mentalità, anche se non è facile, perché vediamo che le cose non stanno andando tanto in quella direzione.
Grazie Gianni. Allora scusa, c'ero io, volevo dire una piccola cosa. Giulio ha chiesto già la parola, Massimo, oltre a questi c'è qualcun altro che qua diamo la parola a Savana? Vabbè, poi se viene in mente quando ricordavo qualche altra cosa. Solo un'osservazione vorrei fare. Come dire, in questa situazione così complicata in cui le religioni, tra virgolette, mi allaccio alle cose che diceva già, hanno un grande ruolo. Ho trovato uno scritto di un importante pensatore che parla della democrazia e religioni, guardando però alla responsabilità e alla possibilità di apporto positivo che nella tua legislazione viene dalle religioni, certamente non in chiave non fondamentalista, in chiave no. di convivenza, di ricerca comune e così via, di rispetto per la vita democratica, che, come diceva Giulio, effettivamente passa dei tempi piuttosto travagliati. E a questo proposito vi voglio segnalare una cosa che sicuramente più avvertita l'hanno vista, ma ve la insegnalo perché l'ho letta con grande attenzione e credo che valga la pena di leggerla. È il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale della convivenza comune del 4 febbraio 2019, che è stata filmata, è stata sottoscritta, è stata portata avanti da Paolo Francesco e dagli imam dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti. Negli Emirati Arabi Uniti, in cui io per la prima volta ho trovato, come dire, una responsabilità e un apporto positivo possibile e necessario, diciamo, dell'Islam in questa versione di questo imam, di questa, e anche del cristianesimo. È molto bello, molto, in cui mi sembra che il Papa Francesco le cose a cui che pensa le ha messe tutte, l'altro pure ha messo le sue, insieme con la lettura che così dice che Papa Francesco invita tutti a leggere pezzo per pezzo questo prezioso documento. al di là dell'appello, secondo me è un segnale positivo rispetto alla situazione in cui invece gli ultranzismi, i sovranismi, la razza bianca che vuole prevalere, che pensa di essere prevalente, compare e compie dei disastri.
Ma questo forse ci si potrebbe spedire?
Sì, penso di sì. Adesso una attraversata, appunto, il titolo l'ho trovato da un documento che la diocesi di Livorno,
se vai sul sito del Vaticano,
il documento sulla tolleranza umana, Giulio Giulio poi Massimo, poi Joana, e poi
no, c'era Pino.
Pino Massimo. Giulio, Massimo, Pino e Joana.
Allora, io mi volevo, ma lei sta parlando, io volevo ricordare
di Gianna, è disciplinato sempre, lo sai,
diciamo. Gianna
no, ma tanto carina no, non è
indisciplinato,
vabbè. Gianna all'inizio faceva riferimento all'individualismo, io su questo forse l'avevo già detto. Il concetto di rivoluzione massiva, vero?
Sì.
Cioè, noi abbiamo un ostacolo enorme, noi dobbiamo nel porci il problema che cosa possiamo fare per migliorare per ognuno di noi, dobbiamo tenere presente che viviamo in un'epoca che dagli anni 80 più o meno è dominata da questa idea che conta l'io. Io mi sono meravigliato, cioè più che meravigliato mi ha fatto impressione di vedere in televisione la Thatcher dire in queste rivocazioni che spesso fa, Thatcher dire, ma io sento parlare di solidarietà, fratellanza. Per me esiste l'individuo, l'avete sentito per voi sta frase? La Thatcher insieme a Reagan all'epoca non è che fossero due passanti, erano gli esponenti dei due principali paesi dell'Occidente.
Pure c'è avuto il riconoscimento della pace da parte del re di Giordania l'anno scorso, che è stata...
Cioè questa idea che poi è entrata soprattutto, io lo vedo soprattutto nei giovani, ai quali gli devi spiegare che cos'è per esempio la libertà, che è una grande cosa, un grande valore, che loro danno per scontato perché... Non è come quelli della generazione che ci hanno preceduto, che ci hanno dato la vita, hanno fatto la resistenza, hanno fatto la... Per conquistare la libertà è stata una conquista che per molti è costata la vita, no? I giovani ce la trovano, tranquilla, la danno per scontata, non sanno che si può perdere in pochi mesi, insomma. Ma poi, a parte questo, loro sono convinti che la libertà significa uguale, faccio quello che mi pare.
Questa è la versione di Berlusconi.
Faccio quello che mi pare, e che non è la libertà.
La versione di Berlusconi.
Ah!
Cioè, non è che bisogna spiegare, io lo vedo, i miei nipoti, avendo 8 nipoti, il problema ce l'ho concreto, non è che ce l'ho teorico perché lo leggo in qualche libro, no, gli devo spiegare, guardate che essere liberi non significa fare quello che ti pare, tu non sei libero di, che ne so, di ammazzare la persona, no, non sei, sei libero di fare il bene, non di fare il male. E allora entra il discorso, ma allora l'etica, l'etica che cos'è? L'etica è il bene, la ricerca del bene. tu devi chiederti, magari ti puoi pure sbagliare, però ti devi chiedere in buona fede che cos'è, che cosa di bene puoi fare in quella situazione in cui ti trovi, perché puoi fare quello che ti pare. La stessa cosa, qui faccio arrabbiare lui, la stessa cosa vale per l'uguaglianza. Ma che vuol dire essere uguali? Tutti uguali? Quello bravo, laborioso, che non fa un'assenza, che ha iniziative rispetto al collega, che non fa un cavolo.
Diversa e diversità.
No, non fa un cavolo, eppure magari è, tutti uguali. Io ci ho litigato per 30 anni con i sindacati, su sta cosa. Ci ho dovuto litigare, perché è una cosa che capisce un bambino di 10 anni, loro non la capivano, no, facevano finta di non capire.
Comunque, no, non ho preso la parola, però mi ha fatto dire niente una cosa. Io sono impiega alla statale, e per noi, io andavo sempre a scuola, alla fine ci hanno insegnato che siamo tutti uguali.
Tutti uguali, no, tutti pagati.
Il meglio è quello,
capito?
Se o ce vai o non ce vai.
Ma quella io dico, quando l'eguaglianza diventa egualitarismo, diventa la massima diseguaglianza. Sta cosa che la capisce un bambino di 10 anni, io ci ho dovuto litigare per 40 anni. No, per dire che ci vuole anche un grosso sforzo di rimettere a fuoco il linguaggio, perché tra l'altro noi parliamo sempre di impegno politico, di coscienza politica, eccetera, ma la politica si fa con le parole, è una di quelle attività che si fa con le parole. E allora, se tu le parole le usi male, come se tu vedi la televisione, i commentatori, non solo i politici, che vabbè lo fanno in malafede perché usano le parole per farsi propaganda e non per dire cose, ma che addirittura i commentatori, io ci sono delle cose, adesso potete fare un lungo elenco, insomma, di parole usate male, volutamente male. Cito sempre l'esempio della contaminazione, perché ve l'avrò detta mille volte, me la ripeto. A un certo punto qualcuno gli è suonata bene sta parola, no? Perché le parole vengono usate non per il loro significato, per quello che evocano in quel momento, no? A qualcuno gli deve essere piaciuta sta cosa, per cui la contaminazione è diventata una cosa buona, una cosa necessaria, dobbiamo contaminarci. Poi, siccome le parole hanno questo, hanno una forza di resistenza che poi, allora, contaminare significa beccarsi un'infezione per contatto. Per cui quando per esempio noi nell'Ulivo prima, nel PD dopo, dobbiamo contaminarci, ci siamo scambiati i difetti invece di scambiarsi le virtù. Noi dovevamo metterci insieme e scambiarsi le virtù, non i difetti. No? Cioè, dice, non è che tu dici, ma stai a fare le trecce, le cose. No, no, sono cose pratiche. Come qualcuno l'ha citata, la tolleranza. Tolleranza che diventa la massima delle virtù. Ma tollerare significa te sopportare. Io ti sopporto. No? Io ti sopporto perché... per bon ton. Allora, c'è un grosso sforzo anche culturale che dovrebbe passare dalle famiglie, dalla scuola, i due luoghi formativi base, insomma, che sono entrati anche quelli in crisi, no? Perché i genitori parlano più coi figli. E quando ci riesci a parlare con i ragazzi che hanno sempre le cose in mano, quelle che piacciono a voi, che, no?
O forse saranno i genitori che ce l'hanno.
O i genitori che ce l'hanno più di loro. Ma i ragazzini a 4 anni già stanno così, eh.
Chissà chi glieli mette in mano.
Appunto.
Giulio.
Non si leggono più un libro, non scrivono più una cartolina, non dicono una lettera, una cartolina.
Sta andando fuori tempo, le prendiamo la prossima volta sulla formazione. Adesso andiamo.
Okay. No, ma per dire no, che sono tutte cose per superare quell'individualismo di cui tu parlavi all'inizio, Occorre sapere che bisogna fare, è una salita, insomma, è un impegno in salita, perché c'è una cultura dominante e questa cosa della rivoluzione passiva è questa, che così dicono, quando una cultura è dominante, cosa che avviene sempre nella storia, che in certo luogo, pure quelli che a parole la contrastano finiscono per fare le stesse cose.
Ok, questa, grazie Giulio. Massimo.
Io non avevo chiesto.
Scusa, avevo capito di sì, scusa.
Scusami, l'ultima cosa che ha detto Giulio, ma volevo collegare a qualcosa che aveva detto Gianna, a proposito della green economy. Andiamoci piano, cioè è vero che la moda, la presa di coscienza eccetera portano dei benefici, ovviamente portano a mettere a fuoco dei temi che sono importanti per la sopravvivenza dell'umanità, però la green economy è una buona cosa, ma bisogna pure vedere chi se ne occupa, chi la fa, che cosa significa in concreto. Cioè, è molto meglio che la Shell produca pale eoliche piuttosto che non estragga petrolio, però non cambiamo molto, sempre la Shell è, siamo sempre in quel gioco dove c'è lo scambio, c'è lo sfruttamento e ci sarà la scarsità. Non è che diventata buona la Shell perché si occupa di fonti rinnovabili piuttosto che di fonti non rinnovabili. Sempre la Shell è, il concetto della Shell è che deve fare profitto perché gli azionisti vogliono i soldi, e allora non se ne esce. Certo, è un po' meglio fare automobili che cannoni, però non se ne esce, si riarriva sempre a quel, cioè, la discesa che ha indicato gradino per gradino Soana è sempre una discesa, e questo stiamoci ben attenti, perché poi noi siamo complici di questo. Questo poi, vabbè, insomma, si possono fare lunghi discorsi, c'è tutta la mentalità, da Max Weber in poi è stato chiaro, no? C'è un campo in cui si fanno i soldi. Poi dopo i grandi filantropi, dopo aver fatto i soldi, fanno la filantropia. E mi permetto di dire che allora noi siamo dall'altra parte, siamo quelli, i cattolici, invece l'etica protestante è un'altra cosa, non fratelli nella fede, però hanno preso una strada sbagliata per quello che riguarda l'economia. Okay. Cioè non ce le dimentichiamo certe cose, perché poi non torna, non, alla fine il meccanismo è sempre quello.
Vi ricordate Corradino come parlava di Erasmo da Rotterdam? Era proprio per lui.
Pensa che lo chiamano adesso il nuovo Erasmo, dice.
Ok, Pino Baldassare.
Intanto volevo chiedere a Soana, lo accennavo prima, se ci può, la traccia che ha proposto con i riferimenti, se ci può condividere, perché potrebbe essere una cosa da diffondere, secondo me. Siccome un po' di amici in giro ce l'abbiamo, e spesso io quando a parte di questi nostri incontri provo a condividere con degli amici, perché uno degli elementi che tu sottolineavi era proprio quello di, diciamo, cambiare un po' la mentalità, la cultura, no? Cioè, quindi questo dovrebbe essere anche un piccolo aiuto, e ti ringrazio per questa cosa, diciamo, importante, che potrà essere anche così condivisa con altri amici. No, tutto quello che ho sentito stamani mi ha riportato indietro nella mia esperienza, perché tu a un certo punto hai detto, perché noi, è inutile che montiamo dito, siamo complici di questo sistema, ho detto che è esattamente questo. E io sono un complice, perché
ci crediamo.
Ma perché mi riferisco anche a proprio alla mia esperienza personale, cioè a un certo punto c'erano delle scelte da fare, la scelta che ho fatto è stata quella un po' più comoda nel contesto, diciamo, pur nei vincoli familiari, tutte le giustificazioni. Però di fatto io, diciamo, rispetto ad alcune cose non sono stato, diciamo, non ho seguito un percorso alternativo, diciamo, ma ho seguito il percorso, diciamo, collettivo ma non condiviso, diciamo, che portava alla strada meno accidentata, meno difficile da. Ecco, questo è un po', è un elemento che ho sempre portato con me, con un po' di sofferenza, però è così. Che tu a un certo punto parlavi anche, diciamo, questo è un modo per, diciamo, vivere davvero la non violenza. A un certo punto hai arrivato anche questa parola, e che per me era un punto importante, però di fatto rimaneva ideologia, non era esperienza, perché diventava un fatto sì interessante, ma poi nella prassi, allora, scusate la confusione, ma un giorno con mia moglie portavo via un po' di immondizia, diceva: Pino, questo è il segno della nostra inciviltà, più roba portiamo via da casa e più significa che noi siamo poco civili. E questo si riallaccia a quello che tu dicevi quando parlavi dell'ecologia, no? Perché effettivamente, diciamo, in fondo ognuno di noi è complice, ecco, da questo punto di vista. Più produci, perché tu a un certo punto dicevi: no, dovremmo avviare il riciclo, invece noi scartiamo, no? Anche se c'è una sensibilità da questo punto di vista, devo dire la verità, è anche il tentativo con la famiglia allargata che facciamo sempre proprio questo. L'altro giorno parlavo con mio figlio più grande, diciamo, sei impegnato, e c'era sempre le luci accese. Un modo per essere, diciamo, per vivere un po' l'ecologia è che cominciare a spegnere la luce. E che vuol dire, va? Come che vuol dire? Se tu cominci a spegnere la luce vuol dire che si consumi di meno, no? Cioè, invece lascia accesa e non serve, no?
Ci hanno massacrato. Io sono cresciuto spegnendo le luci e un bel giorno leggo che non conta quanto tempo sta accesa la lampadina, ma l'accensione e lo spegnimento che danno lo shock. Per cui se tu accendi e spegni di continuo, consumi di più la lampadina.
Comunque, cioè, questi aspetti qua banali che riguardano poi la vita personale, no? Spesso, diciamo, li trascuriamo un po'. Questa è un po' la cosa che mi veniva mentre tu ci illustravi, però mi interessa, diciamo, se ce lo puoi riproporre, perché sei partita a partire dalla Bibbia, che però è l'elemento, diciamo, su cui noi dovremmo indirizzare il nostro percorso. Volevo ringraziare poi l'amico perché sì, perché anche se a voce bassa, però ci ha illustrato il sistema su cui io sono imbavagliato. E anche parlando un attimo con lui, mi ha chiarito meglio, perché parlavo un attimo del Brasile, perché ero stato un periodo giù, e mi ha chiarito ancora meglio come, e quello che diceva anche Massimo nei suoi 2 o 3 interventi, sul sistema noi siamo coinvolti anche nelle cose che sembrano positive. Comunque, se quel sistema è un sistema che ti porta allo scambio per arricchire e non per condividere, no? Non porta al cambiamento. Ma mi pare che proprio un problema di cambiamento, diciamo, di coscienza, più che un cambiamento di cultura, è proprio un problema di cuore, non di testa.
Senti, a proposito delle lampadine che si spegnono, ma avete notato quanto durano le lampadine oggi rispetto a quelle che duravano?
Sempre meno,
cioè, è una cosa
sono
impressionante.
Sono prodotte per rompersi.
E mi dicono che tutti gli elettrodomestici sono fatti con questo criterio. Cioè lavatrice, durano tutte le mele.
Ma che dura troppo, l'economia non c'è.
Anche i cellulari,
consumi più niente.
Ok. La parola, scusa, vi la chiedo?
Sì, no,
ok, grazie. Mi sembra, a Soana, così per qualche riflessione, diciamo, conclusiva, non è che so risposte, l'ho messo le mani in anticipo, le mani avanti, ma servono in questa riflessione alcuni punti fermi, c'è. Alcune cose che lei ci ha pensato un po' di più ci possono aiutare. Grazie.
Io posso parlare
anche 5 minuti, tutto il tempo che serve.
Come?
Alza la voce, perché se no va perduto tutto.
Sì. Dai, ma se per un lato, per una parte, infatti,
tutte queste iniziative di economia solidale, distribuzione di reddito, tutto questo, grande parte di questo rimane retroalimentando questa accumulazione del capitale, perché c'è un'impresa autogestita, sin datore di lavoro, sin impiegato, ma dove vado a vendere il prodotto? Vado a levare al mercato, quindi vanno a fare profitto lì, e quel valore che è prodotto qua è accumulato lì. Dopo, consumatore tutto solidale, ma al finale quello denaro lì vamo fare le spese dove? Una parte qui è l'economia solidale, certo, ma l'altra grande parte dov'è? In quello mercato lì, quindi questo denaro va per lì. Al finale il tema del capitale finanziario, la stessa cosa, se abbiamo una tessera e facciamo qualsiasi spesa con quello lì, una parte di quello denaro va per la banca. Quindi il capitale produttivo, commerciale e finanziario si accumulano quel valore. Ma è possibile fare di altro modo? È possibile creare un circuito economico solidale? È possibile. Cioè, quando noi organizziamo questo circuito solidale e organizziamo strutture, per esempio, per fare commerciale, diciamo così, no? Che invece di andare a acquistare in quell'altro mercato là, acquistiamo in questo mercato che è nostro, quella differenza che prima andava a accumulazione privata, questa differenza adesso viene a un fondo di economia solidale. Acquistiamo qui tutto quel prodotto che acquistavamo là, qui, só que quella differenza rimane il nostro fondo. Dopo, con questo denaro, si fa che altre cose? Si sviluppa essa struttura di interscambio solidale, ma anche processi produttivi che possono sostituire quel prodotto che prima veniva di quel mercato per essere prodotto nell'economia solidale. E con questo fondo si può fare anche un sistema finanziario solidale. Quindi questa è la strategia di circuito economico solidale. Tutte queste iniziative di economia solidale che già esistono sono in una strada che può diventare circuito se fanno alcuni cambiamenti in suo flusso di consumo, di produzione, di finanza, costruendo questa soluzione collaborativa.
Posso chiedere una cosa?
Prego.
Allora, noi da anni non so se è la stessa cosa che stai dicendo tu, però se io sbaglio vorrei dire. Abbiamo conosciuto proprio questo discorso, compravamo delle cose perché in parrocchia c'erano delle persone che andavano nei paesi più bisognosi, compravano, e si chiama mercato equo solidale. Esistono dei negozi. Nella mia famiglia io ho comprato tante volte, sono andata a comprare prima in parrocchia, poi in un negozio che hanno aperto accanto a casa. Adesso da anni mio figlio, da quasi 18 anni, abita in una zona dove c'è un altro negozio, e qualsiasi cosa loro facciano vanno lì e comprano. Non so, anche la prima comunione delle bambine, comprano la scatolina, le cose, i confetti eccetera, perché sanno che questi soldi poi alla fine sono ben spesi. È un aiuto che si dà. Io i regali di Natale tante volte l'ho fatti comprando delle cose lì. Non so se è la stessa cosa che dici tu, però anche questo potrebbe essere un aiuto, solo che queste cose non si sanno, perché ce ne sono talmente pochi di questi negozi, perché a volte sono gestiti da persone volontarie che vanno lì, non sono pagate, però dedicano delle loro ore a questa apertura di negozio, allo star lì proprio senza essere pagati. E quindi a maggior ragione chi poi avrà questi soldi avrà un guadagno superiore, perché altri soldi qui non se ne spendono, però si mandano tutto. E quella è una specie di
Ma a Roma ce ne sono.
Cioè, ma ce ne sono pochi. Io so che c'è quello. Io per esempio so che ce n'è una a Piazza Minucciano, una strada che scende da Piazza Minucciano, di fronte a una scuola che si chiama Maiorana, c'è una stradina che scende e c'è questo negozio. Però ripeto, sta vicino a casa di mio figlio, io lo so, e quando mi occorre qualcosa ci vado. Il cacao, insomma, a volte il caffè, ma tante altre cose che vendono carine, fatte a mano anche dagli abitanti di quel luogo, Brasile o quei parti, insomma.
Però da noi adesso sulla piazza non c'è.
No, infatti io ci sono andata in faccia. Le nozze d'argento, quando ci sono sposate, pure le bomboniere fatte a mano, delle cose, delle ciotoline fatte a mano, cioè, certo, okay. Hanno spedito.
Sentiamo che cosa. Osservazione
fatta, no, per dire se per scusa. Caso c'è qualcuno interessato, se ci diamo un'occhiata, vediamo, possiamo aiutare anche in questo modo. No, se è quello che dicevi, se poi un'altra cosa di, non ho capito niente.
Il concetto è un po' diverso, perché in quei luoghi lì generalmente si vendono soltanto prodotti che vengono dell'economia solidale o sociale, diciamo così, e per l'altra parte non c'è un fondo della comunità che risulta di questo lì, che la comunità può fare con quello fondo lì, processo di liberazione dei mesi produttivi, dei mesi di interscambio. In generale, quello denaro che va a quello produttore nel terzo mondo, quando arriva lì quello produttore, che fa con quello denaro lì, dopo di tutto questo sforzo di produzione solidale, che arriva il consumatore solidale, quando arriva a lui lì il produttore, che fa con questo denaro? Va al mercato e lo spende tutto lì, acquistando quello che bisogna per vivere, no? E quindi non genera un circuito di cambiamento, no? Quindi questa strategia di circuito passa per questa logica di organizzare questi fondi autogestiti dalla comunità, e la comunità ha il potere di decidere chi si fa con questo valore, per rafforzare questo legame entre le consumatori, produttori, commercio, ma tutto integrato con una logica di circuito, cioè quello denaro che prima era realizzato come profitto nel mercato capitalista non c'è più. Perché? Perché non si acquista là in quel mercato, ma acquistiamo i nostri empori. Ma tutto quello che bisognava, che era acquistato là, telefono mobile, sia lo che sia, acquistiamo qua il nostro empori. E quella margine che prima rimaneva lì, adesso rimane qua. E è questo valore qui che permette fare questa espansione di una trasformazione economica, no? Questa è la esperienza che si fa oggi in alcuni circuiti, no? In Messico, Brasile, in altri luoghi, sono esperienze così che già ha qualcosa di 2-3 anni e che già comprovano che questi fondi sono creati, no? Ma che ancora rimangono come una sperimentazione per creare lì la soluzione di funzionalità tanto tecnologica. Per esempio, questa roba funziona già con, si può fare questo acquisto tutto con smartphone, e dopo pode andare lì per ottenere i prodotti, no? Che logo, ma può ricevere a casa, cioè c'è varia soluzione di segni di valore generato come per interscambio, oppure di dono, di fare, dare e ricevere anche con registro elettronico, e che permette la comunità può fare un seguimento di questo per vedere se quello infatti è una forma di giustizia o no, perché il dono non significa che tutto quel dono è buono. In questo momento c'è 2.800 miliardari nel mondo che fanno molto dono di $1 milione per una fondazione, per fare che cosa? Per fare capacitazione dei giovani, para fare che cosa? Andare alla piazza e fare crollare il governo di Dilma Rousseff, para fare le elezioni di Bolsonaro, para la vittoria di Brexit, con tanto denaro che è stato donato, sì, di qualcuna persona per fare quella cosa e dopo diventare questa, no? Quindi, bene, grazie.
Grazie a te. Suana.
Sarò altrettanto sbrindellata al ritorno quanto all'andata. Una battutaccia. Ricordiamoci che siamo tutti figli di un assassino. Caino. Siamo tutti figli suoi. È un altro modo di vivere il peccato originale, un altro peccato originale, forse quello più tosto. Ma stiamo sempre pensando alla mela e non stiamo pensando invece a questo secondo piccolo passaggio.
La mela è ancora viva, insomma.
Eh?
La mela è ancora viva.
Sì, sì, stiamo tutti pensando alla mela, a quello che è venuto prima, ma invece rischiamo di non pensare.
È la conseguenza della mela.
Rischiamo però su questa seconda cosa di non rifletterci abbastanza, e questa cosa la prima volta che ci ho pensato mi ha
sconvolta.
Sì, siamo tutti figli di un assassino, e da questo punto di vista non possiamo far altro che risalire la china. In questo senso la prima affermazione è disperante, però come sempre accade nel profondo della notte non possiamo che aspettare l'alba. Sentinelli. E questa cosa mi ha portato, quando ho scritto quelle cose lì, le ho pensate, le ho buttate giù in un foglio di carta, mi è venuto fuori in maniera molto evidente il vizio che noi abbiamo delle contrapposizioni, il vizio della dialettica, che è un vizio secondo me da questo punto di vista, ed è un vizio tutto della cultura occidentale. Per cui il tentativo che io volevo fare in quel foglio era proprio quello di non mettere le cose in contrapposizione, ma in qualche modo di collegarle, e di collegarle sia in orizzontale,
ci sei riuscita per due righe poi.
No, ma anche sul resto. Un conto è vederle in conflitto, un conto è provare a esaminare i diversi termini, provando a vedere dov'è il momento del confine in cui le due cose apparentemente in contraddizione si scontrano, si incontrano, si collegano. Perché il rischio che questa cultura dialettica porti, si sposi e diventi immediatamente la cultura del conflitto è proprio un vizio tutto occidentale. Gianna faceva riferimento ad un'altra cultura, che è anche altre religioni, e questa cosa io credo che portata alle estreme conseguenze da una cultura protestante, ma ce l'abbiamo noi incarnata, perché anche la nostra cultura, la nostra religione, soprattutto la nostra cultura occidentale, sta tutta dentro la logica bene-male. E questa cosa che diventa salvezza e perdizione, che diventa disperazione e salvezza. Allora, ponendo il fatto che esiste una differenza, ma provare a vedere sempre il territorio di confine, io credo che possa diventare un modo in cui noi riusciamo anche a trovare non la via della mediazione per la mediazione, ma la via della transizione. Della transizione. E sto parlando di una transizione che non è astratta, ma sto parlando della transizione di un modello economico, culturale e politico rispetto al quale, se pensiamo che il cambiamento sia sempre qualcun altro che lo deve fare, ossia sempre un cambiamento che dovrà avvenire, noi ci teniamo e moriremo liberisti, come dicevi tu. Il problema è che moriremo tutti liberisti? Non è un gioco, ma se continuiamo a essere liberisti moriremo. Proviamo a rovesciarla questa affermazione. Allora il problema non è che non siamo nel tempo delle rivolte, ma siamo obbligatoriamente nel tempo della transizione. Le cose che diceva Euclide adesso non sono da fare con la bacchetta magica, ma sono da costruire giorno per giorno. Perché se dentro quelle botteghe del commercio equo io cominciassi a far arrivare negli stessi luoghi, cominciassi a far arrivare delle cose che non servono una volta ogni tanto, non le prime comunioni o nei matrimoni, ma arrivassero le cose che ci servono tutti i giorni, noi smetteremo di andarle a comprare al supermercato, andremo lì e quella cosa lì diventerebbe una cosa che tu non sai bene dov'è perché te ne servi, perché ci vai, perché diventa un punto di riferimento, perché diventa anche un luogo dove si discutono le cose, dove si decide cosa far arrivare, non perché qualche industria decide che ce lo fa arrivare, ma perché tu decidi che siccome hai bisogno di quella cosa, la ordini lì e la fanno arrivare,
Per cui c'è una produzione che piano piano si modella rispetto ai tuoi bisogni.
Non è una, io penso che una spesa di una cosa che dura poco, si deteriora, un'insalata, costerebbe molto molto di più che una
ma
cosa
di più
cacao, queste cose qui che invece restano e durano.
Ma il problema no, il problema è
le serie, sì, ma più di tanto non compri, per esempio, di comprare tutti i giorni il caffè, tutti i giorni il cacao, tutti i giorni il tè.
Infatti non sto parlando di comprare il caffè, sto parlando di altre cose, sto parlando delle cose che noi andiamo a comprare al supermercato, sto parlando di altre cose che stanno oggi in altri luoghi, che generano un profitto, un'accumulazione che poi non è più nostra, non è più a disposizione della comunità. Allora c'è un modo, ci sono modi per cui noi possiamo provare a... Prima qualcuno parlava della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Allora, questa cosa della moltiplicazione dei pani e dei pesci parte dal dono, parte dal famoso ragazzetto che ha deciso che non se la teneva per sé. Questa cosa è fondamentale, perché se non ci fosse stato quel ragazzetto che si teneva per sé i cinque pani, che si teneva per sé i cinque pani e i cinque pesci, questa cosa non ci sarebbe mai stata. Quindi non solo non è una magia che fa Nostro Signore, ma non è una magia in sé, nel senso che è il dono che crea un meccanismo di riproduzione e di moltiplicazione. Questa è la cosa fondamentale. Allora, io credo che noi siamo tutti chiamati a far sì che la politica non si faccia solo con le parole, come diceva Giulio. Io non credo che la politica si faccia solo con le parole. Noi qui stiamo parlando, stiamo provando ad argomentare delle cose, a discernere, c'è da fare un lavoro di discernimento. Allora, se noi usciamo da questa porta e smettiamo di discernere, diventiamo tutti ciechi e sordi. Il problema del discernimento o lo esercitiamo ogni momento nella nostra vita, quando tu dicevi no, le scelte eccetera, su ogni cosa siamo chiamati a fare discernimento, è un mestiere faticosissimo, cioè ce ne rendiamo conto tutti, ma o riusciamo a fare questo, altrimenti l'alienazione si impadronisce di noi. E quando parliamo dell'alienazione che si impadronisce di noi, chi è l'alienazione in questo momento? Uno in termini spiritual, eccetera, il diavolo, Satana, il diaballo, no? Quello che divide. Eh sì, ma l'alienazione in questo momento è quelli che ci fanno fare le scelte sbagliate, sono quelli che ci mostrano delle vie comode. Il supermercato piuttosto che, ma adesso dal di là della banalizzazione, le scelte che noi compiamo tutti i giorni sono delle scelte che qualcun altro ci induce a compiere. Allora, o noi riusciamo a creare anche dei punti di resistenza culturali in comune, credo che per esempio questo sia un luogo di questo genere. Se riusciamo oltre appunto a creare e a contaminare, ma non dentro la contaminazione del virus, se volete chiamiamolo meticciamento, che forse è una cosa che ci piace di più, perché è il mettere insieme le diversità e le differenze. Però credo che il tutto a partire proprio dal dono, che deve diventare un motore, perché il dono non è, appunto, se fosse soltanto un'elemosina non sarebbe nulla. Il dono non è una rinuncia, il dono è fecondazione, e se feconda moltiplica. Allora, se noi guardiamo quelle cose lì non solo come diceva Massimo in verticale, come una discesa,
ma proviamo a collegarle tutte quante e a ritornare dentro una logica di circolarità dall'ultima alla prima, io credo che noi riusciamo a fare un salto anche di tipo culturale, senza puntare il piede e l'attenzione sulla contrapposizione, sulla celebrazione del conflitto, ma sul tentativo di, appunto, di attraversare un'altra volta il Mar Rosso, perché forse questa è la nostra strada. Dobbiamo attraversarlo, sperando che qualcuno se vale le acque e non ci facciamo riaffogare pure a noi, come, e il problema è che di affogati di questi tempi ce ne stanno pure troppi, scusate, ma è veramente un gran casino.
A questo punto, scusate, mi viene in mente, ma ci sta proprio bene una citazione a sua volta di Thomas Merton, che lui ne parla in termini quando ha la vocazione, quindi decide tanto di farsi cattolico, di battezzarsi, di fare la comunione, di farsi sacerdote, di farsi quella cosa. La cosa è bellissima, dove Dio dice agli israeliti che sono usciti dall'Egitto: la terra che io vi do è diversa dalla terra dell'Egitto, è tutta un'altra cosa. Voi là lavoravate, facevate, questa è una terra dove è tutto diverso, è una terra dove scorre latte e miele, dove i frutti sono cotti, cioè proprio è un'altra testa che dovete avere rispetto alla testa dell'Egitto, dove gli avete voluto che costruire, da fare. È un brano meraviglioso.
Senti, invece, la cosa un po' scherzosa, ma che è in tema, sapete, è la definizione dell'elemosina. L'elemosina è quella strana cosa che riesce a far sentir buoni i ricchi e a far star buoni i poveri.
Suona,
avete
finito?
No. Sì.
Grazie.
Ma tu parlavi di alienazione, no? Che porta questo sistema, porta a questa alienazione totale. Ma tu pensi che oggi, come si stanno mettendo le cose nella politica degli Stati Uniti, della Cina, e in Italia adesso anche il fatto di questi accordi tra Cina e Italia, sempre per praticamente per lo sfruttamento del mercato, per un commercio di merci che poi vai a vedere come va a finire, se ci guadagna l'uno ci guadagna l'altro, ma sicuramente l'uno sicuramente senza un'idea della condivisione o del fare stare meglio i popoli, anche perché poi in Cina vediamo lo sfruttamento del lavoro a cui si assiste. E io non lo so, non c'è un cambiamento nella mentalità. Come si fa a realizzare questo che tu dici? Bisogna cambiare mentalità, ma anche la politica nostra è condizionata dalla politica degli altri, in fondo, no? In un sistema capitalistico, che cosa può fare l'Italia? Noi cosa possiamo fare? E anche in Brasile, lì io penso che il vostro premier segua la politica degli Stati Uniti, insomma,
è,
no?
Stato messo sì. La forza,
quindi non è facile. No.
Sì, io non voglio mica morire disperata,
Ah no, quello per carità.
No, perché per non morire disperati proviamo a capire le cose possibili a partire da cambi nostri.
Ma poco non sei tu.
Bisogna fare, infatti, in queste poche settimane che rimangono, a fare campagna elettorale. Ragazzi,
per quale programma?
Sono importantissime.
Non si sanno neanche i programmi, Giulio.
Ma le cose stanno vicine a noi.
da noi, insomma,
c'è chi vuole farla saltare l'Europa, c'è chi vuole magari migliorarla, cambiarla, ma noi stiamo da questa parte, dobbiamo dirla ai giovani che è una cosa. E poi c'è la pace, il tema della pace di oggi, ma scusate, ma non vi sembra, io dico sempre, l'ho detto ai ragazzi miei e ai miei altri, ma scusate, voi non ve ne rendete conto, ma il secolo che c'è alle spalle,
anni di pace,
che si può spaccare, come disse Cooperlo in una bella conferenza che ha fatto, spacchiamo il secolo come una mela in due. Da una parte ci sono 60 milioni di morti, dall'altra zero in Europa. Tra due stati dell'Europa non si è più sparato un colpo da 70 anni. Qualcuno ha detto, ma quello che è successo nei Balcani, no, i Balcani confermano, perché i Balcani si sono scannati fino al giorno prima, dal giorno dopo che sono entrati non si è più sparato un colpo. Ti pare poco, con tutti i difetti che ci avrà l'Europa, ti pare poco?
Poi basta una missione di qualcuno, poi basta una missione di qualcuno che va a trovare i gilet gialli in Spagna per succedere un incidente diplomatico.
Ora sesta, mezzogiorno, il luogo dell'incontro, dove si costruisce
il pozzo
con l'acqua buona. Oddio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Glorioso e potente Signore, che attendi i ritmi del tempo, i radi di luce al mattino e accendi i fuochi in meriggio,
tu placa le triste contese e stringi la fiamma di oliva, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace.
Sia gloria al Padre, al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e primo Signore,
sia lode nei secoli eterni. Amen.
Questo andrebbe cantato.
Io sono il vivente, dice il Signore, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Ho agito secondo diritto e giustizia.
Non abbandonare i miei assessori.
Assicura il bene al tuo servo.
Non opprimere i superbi.
I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza.
E la tua parola di giustizia.
Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore.
E insegnami i tuoi comandamenti.
Io sono tuo servo, fammi comprendere.
E conoscerò i tuoi insegnamenti.
È tempo che tu agisca, Signore.
Hanno violato la tua legge.
Perciò amo i tuoi comandamenti.
Più delle loro, più delle loro fine.
Per questo tengo cari i tuoi precetti.
E odio di dire di noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Io sono il vivente, dice il Signore. Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
Ricorda che tu sei mio servo. Io ti ho formato, mio servo sei tu. Israele non sarai dimenticato da me. Ho dissipato come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna a me, poiché io ti ho redento.
Dai miei peccati distogli lo sguardo. Nella gioia che già pregustiamo, Signore, in questa celebrazione della Quaresima, fa che ci inseriamo sempre più nei misteri della Pasqua, per godere la pienezza dei suoi frutti. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e su terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, ma non ci abbandonare verso la tua benedizione e la mia.
Benediciamo il Signore.
Benediciamo
il Signore. E grazie anche a chi ha preparato questi fondetti così preziosi.
Insomma, padre Lerna, la seconda volta che parlo.
Ma allora volevamo dirvi solo una cosa, noi vi abbiamo interrotto, ma la cosa del Picano, perché è la